Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Amiche, amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana vi raccontiamo e analizziamo i principali risultati, le principali notizie del mondo di questo meraviglioso sport che nel periodo di maggio, come è consuetudine, non l'era più stato l'anno scorso, ma per fortuna da questo 2021 è tornato a esserlo. È occupata principalmente insomma dal Giro d'Italia, dal primo Grand Tour della stagione, da quello che si corre sulle nostre strade e da quello che ci dà subito i primi responsi di questa stagione per quanto riguarda appunto i corridori abituati a darsi battaglia sulle lunghe distanze, sulle lunghe giornate di corse da 3 settimane e nella lotta per la conquista in questo caso della maglia rosa. Siamo al primo giorno di riposo, come avrete visto già la settimana scorsa, abbiamo deciso insomma che durante il periodo del Giro d'Italia il nostro podcast verrà registrato, pubblicato di martedì, proprio perché quest'anno i giorni di riposo del Giro d'Italia sono di martedì e dunque siamo di fatto già arrivati sostanzialmente a metà del Giro d'Italia, 10 tappe già percorse, 11 ancora da percorrere, con una situazione di classifica ancora decisamente in bilico, qualche verdetto, alcuni insomma loro malgrado, dei corridori che non hanno potuto dimostrare al meglio le proprie potenzialità, alcuni invece insomma che ci hanno consegnato o ci hanno consegnato delle belle storie nel mondo del ciclismo. Innanzitutto la situazione di classifica attuale vede in maglia rosa per la prima volta in carriera Egan Bernal, che ha 14 secondi di vantaggio su Remco Evenepoel, 22 su Alexander Vlasov, poi un ottimo ciccone quarto a 37 secondi, ma insomma i primi 10 corridori sono racchiusi nello spazio di 62 secondi con Davide Formolo decimo, quindi decisamente c'è spazio per vedere questa classifica cambiare già nella settimana che ci sarà, insomma, a breve. Saluto allora intanto il nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino, che come ogni settimana sarà il nostro ospite di questa puntata. Buonasera Leonardo, ed è un Giro d'Italia che, come dicevamo, insomma, una classifica ancora molto corta, però le prime gerarchie credo che si stiano già delineando. Bernal in maglia rosa, Evenepoel in gran forma, Vlasov che può essere sicuramente un contendente pericoloso, mentre alcuni corridori come Yates, metterei anche Bardet, non sono forse all'altezza delle aspettative in questo momento.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. E parto come sempre dalla fine, tanto ormai si è capito che la mia memoria mi permette solo di fare così. Partiamo dalla fine. Secondo me Yates, hai ragione, è un po' al di sotto delle aspettative in questo momento. È vero che è ancora molto vicino in classifica, quindi è un discorso che magari è relativo, o piuttosto sarebbe relativo, e lo è magari per altri corridori, come magari Martin che gli ha subito davanti a pochi secondi, ma anche Jukkarty che anche lui insomma sono molto vicini, lo stesso Formolo che invece gli ha subito dietro. Però secondo me Yates ha una differenza rispetto a loro, ovvero Yates arrivava e si sapeva che arrivava in grande forma e che probabilmente la prima settimana sarebbe dovuta essere quella in cui lui guadagnava qualcosina. Quindi invece il fatto che si sia trovato adesso un pochino indietro, sempre un po' in sofferenza, qualcuno dice che si è nascosto, a me sembra un po' una follia pensare che ti nascondi in questo modo. Se si fosse nascosto magari non avrebbe attaccato, però avrebbe sempre seguito i movimenti dei migliori, invece ha faticato a seguire quei movimenti, barra non ci è sostanzialmente mai riuscito, perché quando ci sono state differenze mai enormi fino adesso, però comunque differenze sono state, ecco lì che Yates non è mai stato con i migliori sostanzialmente è un quartetto adesso, era un quintetto quando c'era Landa, parliamo di Bernal, Evenepoel, Vlasov e Ciccone, che loro invece sono sempre stati pronti e reattivi. Bernal a Campofelice è quello che ha dato quella scossa in più, quella botta in più che gli ha permesso di guadagnare una ventina di secondi sugli avversari grazie alla buona, a seconda insomma di chi parliamo, però ovviamente insomma che poi gli ha permesso anche di recuperare quello che aveva perso al cronometro. Bernal ha fatto sicuramente una gran bella impressione, ma questo quartetto in generale ha fatto una gran bella impressione. Chi un giorno qualcosa in più, chi un giorno qualcosa in meno. Forse Bernal è l'unico che non ha mai avuto qualcosa in meno. Ciccone anche, tranne Campo Felice che ha perso quella manciata di secondi, non ha mai avuto una giornata in meno. Idem Vlasov. E Evenepoel un paio di volte non è stato proprio brillantissimissimo, però insomma, ricordiamoci sempre, parliamo di un 2000, di un corridore che non correva da 9 mesi e comunque è lì a soli 14 secondi e secondo me Campo Felice effettivamente, se non avesse preso dietro la salita finale e sembra che sia successo, cioè lui stesso che ha avuto un contatto con un corridore della Ineos, probabilmente Martinez, raccontava oggi che ha fatto una sbandata davanti a lui, lui ha dovuto spostarsi, ha perso posizioni e lì gli è stato poi difficile la rimonta. Però è assolutamente in formissimo, in una forma straordinaria con le premesse che dicevamo prima, ovvero dei 9 mesi che non corre. Hai fatto anche il nome di Bardet, Bardet sì, è vero, non è brillantissimo, però anche lui in realtà secondo me non sta messo così male. Certo, ha già perso 1 minuto e 20, però parliamo di un corridore che comunque non sapevamo esattamente con che forma sarebbe arrivata, di un corridore che avrebbe teoricamente dovuto avere un altro capitano, ovvero Jay Hindley, che invece è uno di quelli che è crollato, uno dei pochi, probabilmente insieme ad Almeida, solo loro due penso siano realmente crollati, e Bennett, ma non so se Bennett poteva essere veramente considerato per una classifica così alta come gli altri due.
Allora, andiamo intanto a sentire quello che ci hanno detto negli ultimi giorni i due grandi protagonisti di questa prima settimana, a cominciare da Egan Bernal dopo la vittoria a Campo Felice, e poi anche Remco Evenepoel che la mattina successiva ha un po' raccontato, appunto, come anticipavi, ma non, solo, non ha detto solo quello, che ha avuto alcune difficoltà più che altro nell'avvicinamento al tratto più duro della salita verso Campo Felice, e poi invece nel finale si è sentito molto bene. Andiamo a sentire dunque Bernal ed Evenepoel.
Habíamos pensado tener un plan un poquito más conservador, pero finalmente el equipo confió bastante en mí. No pensaba de tomarme la responsabilidad para cerrar el hueco e intentar ganar la etapa, pero mi equipo me vio fuerte y fueron ellos los que quisieron tomar esa responsabilidad. Me dijeron, vamos a cerrar el hueco, si no gana no pasa nada, pero al menos lo intentamos, así que yo creo que esta victoria es de ellos. E intenté ir lo más rápido posible hasta el final. La verdad que en ese momento uno no va pensando en los otros, simplemente va con ácido láctico en las piernas, va sintiendo mucho dolor y simplemente quiere llegar. Así que nada, no pensé en los otros y luego ya cuando llegué me di cuenta que había ganado. Así que no sé, solamente pensé en las emociones que yo estaba sintiendo. Bueno, mira, yo creo que es importante para nosotros, obviamente, ganar una etapa, vestirnos de rosa y estar en esta posición, pero también es una gran responsabilidad. De ahora en adelante igual tendremos que obviamente, tomar la responsabilidad del Giro. Falta bastante para llegar a Milán, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Obviamente estamos en buena posición, pero también hay que tener los pies en la tierra porque falta muchísimo Giro.
Avevamo pensato di avere una tattica un po' più conservativa, però alla fine la squadra aveva abbastanza fiducia in me. Non pensavo di prendermi la responsabilità di farli tirare per vincere la tappa, ma il team mi ha visto forte e si è preso la responsabilità. Hanno detto andiamo e proviamo a vincere, se non vinci fa niente. Per questo voglio dedicare questa vittoria a loro. Ho provato ad andare il più veloce possibile nel finale, ma la verità è che in quel momento non ho pensato agli altri, chi c'era davanti, chi c'era dietro. Pensavo solo a sentire le mie sensazioni, le gambe. Non ho pensato che stavo andando a vincere solo a ciò che stavo facendo. Per noi è importante vincere una tappa e avere la maglia rosa ed essere in questa posizione, ma è anche una grande responsabilità prendersi la responsabilità di controllare il Giro d'Italia. Proveremo a fare il meglio possibile, manca ancora molto alla fine del Giro.
Yeah, exactly. I lost quite some position in the tunnel. Yeah, but that happens in the race, so it was a bit my mistake to not move up faster. But then when I saw the images, I think my last 500 meters were also really fast because I think I came from 20th position to the fourth one. So yeah, in the end, I lost some stupid seconds, but 15 seconds in GC is like nothing. It's still 2 big weeks to come, so perfect for us. Well, I think everybody's looking forward for the rest day, of course, also me, as it was already quite hard the race with the weather, with the parkour and everything. But until now, I feel quite fresh. I feel good. But I think from the second week on, we'll be more nervous. Also, a few tricky stages like the stage 11. So I think from next week on. I think a lot of guys will start to feel the tired feeling and start to feel the legs also.
Ho perso alcune posizioni nel tunnel, ma nelle corse può succedere. È stato un mio errore non posizionarmi più avanti in modo più veloce. Però quando ho visto le immagini in televisione ho capito che i miei ultimi 500 metri sono stati molto veloci. Penso di essere risalito dalla 20ª alla 4ª posizione. Alla fine ho perso alcuni secondi in modo stupido, ma 15 secondi in un Grand Tour sono nulla. Mancano ancora 10 giorni, per noi è una situazione perfetta. Tutti quanti non vedono l'ora della terza settimana, ovviamente, e anche io. È stata già una corsa dura, con il tempo, il percorso e tutte queste cose, ma finora mi sento fresco e sto bene. Penso che dalla seconda settimana in poi ci sarà più nervosismo, ci saranno alcune giornate insidiose già dall'11ª tappa. Penso che da questa settimana diversi corridori inizieranno ad accusare la fatica e a sentire le gambe pesanti.
Ecco Leonardo, dicevamo prima della situazione in classifica che vede Giulio Ciccone in 4ª posizione a 37 secondi. Dove può arrivare, secondo te, fino a che punto può arrivare a questo punto l'abruzzese e non ha speso troppe energie vedendo che comunque già nella terza tappa stava bene, era a livello di Bernal, poi di Landa che appunto è rimasto escluso dal Giro d'Italia per una caduta, ma una volta che ti accorgi di stare così bene, serve davvero spendere così tante energie come ha fatto nei giorni successivi con un attacco a 60 km dall'arrivo, muovendosi sempre forse un filo troppo lontano dal traguardo per quella che era la sua condizione?
Guarda, secondo me in realtà non è che ha poi speso così tanto più degli altri. Sì, è vero, ha fatto quell'azione, l'unica forse è quella, perché poi l'azione in quella di cui parliamo sono quelle con Bettioli, in realtà entrambi si rinfacciano un po' di chi è scattato, quindi secondo me in realtà hanno fatto una discesa un po' a tutto e poi hanno rallentato sostanzialmente, non è che abbiano fatto chissà quale sforzo, secondo me. Quella del terzo giorno, come dicevi tu, verso Canale, adesso non vorrei dire un'eresia, mi sembra che fosse la tappa verso Canale, sì, lì ha speso qualcosina in più di troppo, però sinceramente non credo che gli sia rimasta così tanto, cioè magari gli poteva pesare la giornata di sesto là. Mi vedo difficile che quello scatto, quell'azione possa adesso influire così tanto sulla sua stanchezza nelle prossime giornate. È vero, il giro è lungo, bisogna sempre cercare di risparmiarsi un po', però secondo me quei 20 minuti in cui ha speso un po' più del gruppo in una tappa ormai comunque lontana, è passata più di una settimana, secondo me non saranno quelli, perché non ha fatto un fuorigiri, comunque non credo sia stato così scriteriato da fare un reale fuorigiri, è andato sì molto più forte, ma non si è spremuto proprio fino a tutta, secondo me, quindi non credo che abbia superato quella soglia che diventa pericolosa per il recupero nei giorni successivi. E dove può arrivare? Secondo me, allora, è ovvio che se lo guardiamo lo stato di forma che adesso può lottare per il podio, è evidente. Sarebbe inutile pensare di dire qualcosa di diverso per scaramanzia o per non dargli pressione. In questo momento se la sta giocando alla pari, è ovvio che parliamo di questo momento, però è un discorso che in realtà non vale solo per lui, perché in realtà Bernal ha problemi alla schiena e non sappiamo esattamente 2 o 3 settimane come regge, e Evenepoel non sappiamo esattamente, già di suo non sappiamo come regge su 3 settimane perché non l'ha mai fatte, viene da 9 mesi fermo e quindi vai a sapere esattamente il fisico come può reagire, anche se oggi spiegava di aver in qualche modo simulato dei grandi giri in allenamento, dei giorni di riposo eccetera, però sappiamo tutti che simulare non è proprio la stessa cosa di correrlo. C'è Vlasov che si è presentato invece con una preparazione più regolare, con meno problemi, però in realtà anche gli altri hanno avuto degli alti e bassi, quindi dobbiamo fare un discorso chiaramente su Ciccone, sul fatto che non sappiamo esattamente come si troverà in terza settimana, ma è un discorso che vale anche per gli altri. Attualmente Ciccone può giocarsi un gran bel risultato, questo secondo me lo può fare, e ha dei buoni precedenti nei grandi giri, perché in terza settimana non è che sia un corridore che ha fatto male. Era calato quando al Tour prese la maglia gialla, però veniva da un giro d'altissimo livello, quindi secondo me la terza settimana può fare molto bene, può ottenere un gran bel risultato. Difficile quantificarlo esattamente, ma secondo me può ambire a un risultato di altissimo livello.
E sempre guardando ai corridori italiani, ricordiamo anche che ci sono in classifica generale altri 2 italiani in top 10 attualmente, oltre a Ciccone appunto 4º, Damiano Caruso è 7º a soli 46 secondi dalla maglia rosa Bernale, Davide Formolo, come anticipavamo, 10º a 1:02 dal colombiano. Per Caruso non credo che si possa parlare di occasione della vita, nel senso che lui è già arrivato in top 10 in ogni Grand Tour, ottavo al Giro 2015, decimo l'anno scorso al Tour, nono nella Vuelta del 2014. Quindi per lui un piazzamento in top 10 sarebbe più una conferma che un salto in avanti in carriera. Ti chiedo, secondo te può davvero pensare anche di fare lo step successivo, quindi magari di puntare a una top 5, oppure i suoi limiti sostanzialmente sono già relativamente conosciuti e quindi farebbe meglio appunto a concentrarsi magari su un'altra top 10, cercando anche un successo di tappa se dovesse esserci l'occasione? Per quanto riguarda Formula, invece, è davvero il momento in cui capiremo se Formula, che in passato anche lui ha provato a fare top 10 al Giro d'Italia, ma sempre venendo un po' condizionato da dei problemi nella prima settimana, una volta una caduta, una volta un problema muscolare, insomma, aveva sempre avuto qualcosa. Stavolta invece la prima settimana l'ha conclusa senza problemi. E questo è il momento in cui Formula deciderà, verrebbe da dire cosa fare da grande, ma insomma è un classe 92, però insomma dove specializzarsi per il resto dei suoi anni.
Allora, secondo me questa volta voglio partire dal contrario per contraddirmi da solo. Allora, Caruso, credo che possa ambire a qualcosa in più del nono decimo posto. Io credo che in questo momento possiamo considerarlo virtualmente sesto, perché non credo che Attila Valter possa riuscire a reggere questo livello. Magari potrà fare una buona classifica, potrà chiudere a ridosso della top 10, forse, ma insomma, pensare che chiudere una top sarebbe veramente un po' difficile, insomma, credo, per Attila Valter. E quindi Caruso possiamo considerarlo virtualmente sesto, quindi veramente a ridosso della top 5. È un risultato che può ottenere, secondo me, perché comunque, al contrario degli altri, la cronometro è un corridore che può farla molto bene. I corridori che gli sono davanti, a parte Evenepoel, penso che difficilmente possano ottenere un buon risultato a cronometro rispetto a lui. E in realtà anche quelli che gli sono dietro sostanzialmente non sono al suo livello, secondo me, a cronometro, tranne forse Martinez, ma scendiamo un pochino di più. Poi Martinez in questo momento si suppone sarà un gregario, quindi si suppone che perderà altro terreno. Quindi Caruso, con il livello che sta mostrando attualmente e con la capacità che ha, perché comunque ha dimostrato anche all'ultimo tour, mi sembra, di poter crescere in terza settimana. Quindi è un corridore che, secondo me, lui non sa, si è preparato specificatamente per il giro, per cui in realtà lui potrebbe anche crescere un pochino. È uno di quelli che, diciamo prima, sì, ha perso terreno finora, anche se poi lui l'ha perso lavorando da gregario, quindi ha tutto un altro mondo. Perché in realtà quando poi si è ritrovato capitano ha perso veramente pochissimo ed è stato tra i migliori. Quindi Caruso può, secondo me, fare quel piccolo step in più. Non è, credo, uno step che gli cambia la carriera, perché il suo ruolo penso che rimarrà sostanzialmente quello, però è la conferma di un corridore che in realtà forse in carriera ha scelto un certo tipo di strada, ha fatto anche bene perché è una strada che gli ha dato soddisfazioni, però è un corridore che avrebbe potuto forse ottenere qualcosina in più. Lo aveva spesso evidenziato anche nel modo di fare e forse questa sarebbe la conferma di questo aspetto. Per quanto riguarda Formula, io credo che potrebbe arrivare.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Forse un pochino più in alto di quello che è attualmente, migliorare sicuramente, però è anche vero che lui sui top 10 spesso magari ha ottenuto anche avendo più libertà. Al momento questa libertà non ce l'ha, perché è un corridore che ha un minuto, quindi difficilmente può pensare di avere una libertà di azione che altri non avrebbero. Però sicuramente sarebbe una buona conferma riuscire per lui a restare in top 10, appunto facendolo senza giochi tramite una fuga o altro. Io continuo a vederlo un po' meglio cioè scusami, non nelle brevi corse a tappe, ma nelle classiche. Però questo è semplicemente un mio parere. In realtà lui stesso gli feci questa domanda questo inverno, e in realtà lui mi ha risposto: ma perché pensare che bisogna per forza scegliere? Guardate altri corridori, e faceva l'esempio di Roglic. Roglic non ha realmente, è ovvio, è un corridore da corsa a tappe, però se la cava anche benissimo nelle corse di un giorno. E in realtà devo dire che con il ciclismo un po' più ipermoderno, ultramoderno, contemporaneo, chiamiamolo come vogliamo, in realtà effettivamente non ha tutti i torti, perché ci sono tanti corridori che dimostrano che si possono fare le classiche e si possono conciliare con i grandi giri.
Assolutamente sì, vedremo allora anche Formula settimana prossima. Che nel discorso degli italiani, purtroppo ha dovuto abbandonare Domenico Pozzovivo, è ancora in corsa Vincenzo Nibali. Io lo definirei in un limbo, probabilmente, nel senso che è sedicesimo a 2.13, quindi non è ancora fuori classifica, sarebbe una follia considerarlo fuori classifica, non è abbastanza ridosso dei primi da essere considerato il primo pericolo, soprattutto perché non è che adesso, finita la prima settimana, abbiamo detto più volte, deve passare la prima settimana, deve passare la prima settimana, non è che con un giorno di riposo all'improvviso Nibali passa dal, diciamo, 60% al 100%. Quindi chiedergli di recuperare 2 minuti non è facile per questo motivo, fondamentalmente, perché non è ancora al 100%, chiaramente. Però che cosa ci possiamo aspettare da lui, anche in considerazione del fatto che con Ciccone forse la Trek Segafredo è una delle pochissime squadre che potrà realmente giocare su due carte. Mi viene in mente solo la Ineos con Bernal e Martinez in questo momento.
Guarda, io Nibali credo che non so esattamente come supererà questa settimana, mettiamolo così, perché c'è lo Zoncolan. Se Nibali riesce a superare lo Zoncolan con un ritardo, non dico uguale a quello di adesso, ma comunque non troppo lontano da questo, allora la dovete terza vuol dire che sta crescendo, e vuol dire che la terza settimana può crescere ancora, e quindi sarebbe un'altra situazione. Però secondo me fino a quel momento, fino allo Zoncolan, Nibali secondo me deve fare una sorta di corsa parallela a Ciccone ancora, perché non bisogna caricare di pressione Ciccone, ma anche a livello di squadra stessa bisogna lasciarlo libero per adesso di provare e di correre in un certo modo. E invece comunque Nibali è un corridore che sappiamo può ribaltare, può giocarsi le sue carte, ma soprattutto è un corridore che se cresce, come dicevi tu, può far sfruttare alla Trek Segafredo la possibilità di correre su due fronti, quindi tatticamente avere tutto un altro livello di corsa. E l'altro aspetto ovviamente è che più Nibali è vicino a Ciccone, più Nibali gli è vicino sia nei movimenti che nelle azioni, è chiaro che gli dà anche un'impronta di corsa, gli dà anche un qualche modo, gli fa da un gregario d'eccezione e può cambiare veramente la situazione rispetto agli altri. Io Nibali non lo posso in questo momento considerare un corridore ancora di alta classifica, ma è un corridore che secondo me non va completamente scartato, perché domani è una giornata difficile, una tappa difficile in cui comunque può riuscire a reggere, un corridore che sappiamo può cavarsela in queste situazioni, quindi non. Poi è ovvio che domani potrebbe succedere di tutto come nulla, lo sottolineavano anche oggi sia Bernal che Evenepoel, una corsa in cui magari sarà difficile fare differenze, ma molto facile perdere tutto. Però Nibali è un corridore che può riuscire a reggere, quindi secondo me tra domani e lo Zoncolan si decide il giro di Nibali sostanzialmente, ancor più che la prima settimana.
E speriamo ovviamente che il siciliano possa ritrovare rapidamente le migliori sensazioni dopo l'infortunio, che ricordiamo, l'infortunio al polso, che non gli ha permesso di fatto di allenarsi per un paio di settimane prima del giro, poi gli ha dovuto ricominciare gradualmente con la sua preparazione. Non soltanto uomini di classifica, non soltanto scalatore al Giro d'Italia 2021, ci sono state già diverse battaglie tra i velocisti. È tornato alla vittoria ieri Peter Sagan con il successo appunto in volata a Foligno, e allora sentiamo intanto cosa ci ha detto lo slovacco, che con la vittoria di ieri sarà quota 2 successi di tappa al Giro d'Italia in carriera dopo quello dell'anno scorso, e poi ragioniamo insomma anche su quello che hanno fatto finora e su quello che potranno fare le ruote veloci.
First of all, I have to say thanks to all my teammates. They did very great job in last two climbs and also after a climb on the flat. And in the final, I know that the last run is very close to finish. And I said to Daniel and Bodnar, it doesn't matter how we are before, we have to be in the front, but it's important to stay maximum 6th position in the turn, the last turn ride, and in the end it was sprint in the turn, and I did it, and thanks to Bodnar and Daniel that they did very good job in the final for me. Very good. I'm very happy because in the end all the team sacrificed for me, and I'm very happy that I can thank them with victory. Yeah, at least I can keep it for 2 days, because tomorrow is rest, and and after tomorrow we will see how it's going. But for sure, half of Giro we did, it's done, and the harder half Giro is in the front of us, then we will see day by day.
Prima di tutto devo ringraziare molti miei compagni di squadra. Nelle ultime due salite dopo, in pianura, hanno fatto un gran lavoro. Nel finale sapevo che l'ultima curva sarebbe stata molto vicina al traguardo, quindi ho detto a Daniel, Oss e a Bodnar che non sarebbe stato importante dove saremmo stati prima, ma lì a quella curva saremmo dovuti essere davanti. Ma al massimo nelle prime sei posizioni nel finale. Ci sono riuscito, grazie a loro e al loro gran lavoro nel finale. Vincere è davvero una bellissima sensazione, sono molto contento di aver potuto ringraziare i sacrifici dei miei compagni con una vittoria. Ora potrò tenere la maglia ciclamino, sì, sicuramente per 2 giorni, dato che c'è il riposo, poi vedremo. Siamo arrivati a metà giro, manca la parte più dura, vedremo giorno per giorno.
Leonardo, allora, Peter Sagan ha ottenuto non solo la vittoria ieri, ma anche la maglia ciclamino, con 17 punti di vantaggio su Gaviria e un ottimo Cimolai che non ha ancora, entrambi non hanno ancora vinto una tappa, ma si sono dimostrati insomma molto, molto costanti nei loro risultati. Per la maglia ciclamino uscirà dalla lotta Tim Merlier, è notizia di oggi che il velocista dell'Alpecin Phoenix non ripartirà per problemi intestinali e quindi non ci sarà nella tappa di domani. Per Sagan è davvero ormai quasi fatta per la maglia ciclamino, perché comunque, diciamo, planimetria alla mano, altimetria alla mano delle varie tappe, c'è forse solo la volata di Verona che può realmente essere solo per velocisti puri. Oppure ci sono altre chance per altri corridori, penso soprattutto forse a Cimolai e a Viviani, magari più che ad altri velocisti più puri.
No, secondo me Sagan ormai ce l'ha praticamente già in tasca, come dicevi tu, perché è vero che c'è una volata in cui magari può arrivare più indietro, però a livello di continuità, a livello della possibilità che ha lui, come ha più volte dimostrato al Tour e come ha dimostrato anche se poi non ci è riuscito, ma l'anno scorso al Giro ci provava, la possibilità di andare a prendersi dei punti in volate in cui, a cui gli altri non hanno accesso, sia al traguardo, ma soprattutto in questo ormai, quel che rimane del Giro, soprattutto in tanti traguardi intermedi. Poi, detto questo, è anche vero che basta magari la volata più lineare, abbia un problema meccanico, non riesca a fare la volata, non prenda punti, e ecco lì che si rimischia tutto. Però è evidente che in questo momento, visto che comunque non ci sono, a parte che comunque Merlier si è ritirato, ma aveva già parecchi punti di ritardo, ne aveva già 25 di ritardo da Sagan, se non erro, però non c'è stato un dominatore completo sinora, secondo me sarà difficile per gli altri velocisti andare a rubare la maglia Sagan, e soprattutto la domanda è chi si andrebbe ad impegnare così tanto per cercare di rubargliela. È abbastanza complicata. Cimolai sicuramente, come dicevi tu, ha fatto molto bene, è un corridore più completo, quindi in realtà effettivamente ha delle buone possibilità. Lo stesso Gaviria in realtà ha dimostrato di essere in una fase di crescita, però sinceramente non hanno un grandissimo ritardo, ma mi sembra abbastanza difficile. Idem per Viviani, che in realtà comunque il cui ritardo invece comincia a essere un po' più consistente. Credo che ormai sia abbastanza complicato. Non ci sono, secondo me, abbastanza volate per i velocisti per poter rimontare Sagan, che comunque se si va a piazzare anche solo terzo o quarto ti va a prendere parecchi punti.
Sì, non sarà semplice, è una lotta alla maglia ciclamino che però, insomma, non considererei del tutto chiusa, chiaramente, appunto, sia per la volata di Verona, anche a Gorizia può succedere qualcosa, poi è chiaro che Sagan dovesse andare in fuga, difficilmente potrebbe essere seguito da buona parte dei suoi rivali. Andiamo a vedere però questa seconda settimana che partirà domani, di fatto, con la Perugia-Montalcino, tappa attesa praticamente da tutti fin dall'inizio del Giro d'Italia per i tanti chilometri di sterrato che ci saranno, quattro settori molto lunghi, tante salite, tante difficoltà appunto anche altimetriche, poi la tappa da Siena Bagno di Romagna mossa, una tappa da fuga come si suol dire, con qualche GPM di seconda e terza categoria, la Ravenna-Verona piattissima invece ultima chance per velocisti puri, poi l'arrivo sul Monte Zoncolana, anche questo abbiamo detto più volte ma l'hanno detto gli stessi ciclisti, giornata attesa da tutti con l'arrivo sul Monte Zoncolana, il primo arrivo in salita su una salita durissima appunto da Giro d'Italia, la tappa mossa con il circuito di Gorizia e infine prima del riposo che sarà martedì prossimo 25 maggio ci sarà anche l'arrivo di Cortina d'Ampezzo che in questo caso non è arrivo di salita ma è comunque tappa di montagna vera e dura perché ci sono ben quattro salite, tre di prima categoria e poi il Pordoi. Cioè, nel mezzo il Pordoi, che è la penultima salita, insomma, l'ultima è il Giau, l'arrivo dopo una lunga discesa, qui davvero si scaverà una classifica importante. Che tipo di tappa ti aspetti domani, Leonardo, nella Perugia Montalcino, attesa da tutti? E poi il classico gioco chi classifica vedremo, insomma, chi vedremo in maglia rosa tra una settimana e chi invece in questa settimana, seconda settimana potrà essere un po' la sorpresa per un motivo o per l'altro.
Allora, per quanto riguarda domani, mi aspetto una Ineos che prende in mano la corsa e fa un ritmo infernale. Sinceramente, perché ha dei corridori adatti. Bernal ha dimostrato di essere adatto allo sterrato. Quindi, secondo me, a un certo punto, o dal primo sterrato, o forse dallo strappo di Bibiano, da quel momento in poi la Ineos prende in mano la corsa e secondo me non la lascerà più. Secondo me, la fuga non ha molte speranze in questo senso perché il gruppo proverà ad andare molto forte. Certo, il meteo potrebbe giocare un ruolo, ma secondo me sì, questo è lo scenario che mi aspetto. Quindi in realtà aspetto anche che arrivino piuttosto insieme, anche se lo strappo del passo del lume spento è molto duro. Quindi secondo me una discreta selezione riusciranno a farlo. Non ci saranno enormi distacchi effettivamente, qualcuno però potrebbe guadagnare qualcosa e soprattutto qualcuno potrebbe perdere parecchio. Mi aspetto in realtà una Siena a Bagno di Romagna ancora più interessante il giorno successivo. Perché comunque ci sono due salite abbastanza lunghe, anche se non durissime, un altro strappo prima del traguardo. E siccome il giorno dopo c'è, non dico il giorno di riposo, ma c'è una tappa che definire piatta è un eufemismo, ovvero la Ravenna-Verona di cui parlavi prima, è quasi un giorno di riposo. Quindi hanno la possibilità, se noi a Bagno di Romagna, di provare a fare qualcosa, una tappa anche abbastanza lunga, sopra i 200 km, e ancora di più ha le fatiche del giorno precedente nelle gambe. Quindi magari la fuga lì arriverà, invece potrebbe riuscire a fare qualcosa, però mi aspetto anche che gli uomini di classifica provino qualcosa. E lì forse in realtà qualche distacco più sorprendente potrebbe arrivare. Zon Colan, ovviamente, niente da dire, cioè, lo sappiamo tutti, sembra inutile aggiungere qualcosa e sarà invece molto 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 impegnativa verso Cortina d'Ampezzo. Sono tre passi sui 2000 metri, la vedo molto complicata per chi non è in forma. E lì secondo me si capirà veramente, perché adesso siamo ancora un po' incerti, ma ancora più dello Zon Colan. Si potrebbe capire veramente qualcosa in più, secondo me, qui verso Cortina d'Ampezzo. In maglia rosa, secondo me, ci sarà ancora Bernal, perché comunque mi sembrano nel complesso tappe più adatte a lui, quindi penso che riuscirà a tenersi quei 15 secondi. Non so quanto riuscirà a guadagnarli rispetto a Evenepoel, però secondo me ci sarà ancora lui. Sorpresa, va difficile adesso di una sorpresa in questo momento, perché in realtà comunque insomma, più o meno i valori sono emersi, quindi non so se ci possa essere una vittoria sorprendente, sinceramente. Mi aspetto un Taramae che secondo me invece proverà a tenere duro, proverà a fare classifiche e magari scalerà qualcosa. Potrebbe sorprenderci perché ci ha provato. Se si infila in una fuga giusta, secondo me scalerà qualche posizione. Voglio provare un nome così.
E potrebbe essere una bella soluzione, in effetti, Taramae, che appunto ci ha provato in fuga, poi è un corridore esperto che anche sulle salite più dure, anche a fine carriera, in realtà, a fine corsa, dei Grand Tour, ha ottenuto risultati importanti, quindi sicuramente è un nome interessante. E sulla maglia rosa, in effetti, credo che Bernal sia il grande favorito. Attenzione a Vlasov, secondo me, però, perché potrebbe venire fuori bene, soprattutto se Bernal non dovesse essere al 100% in una delle prossime giornate, appunto, i problemi alla schiena. Che poi l'anno scorso al Tour, se non ricordo male, si erano palesati più o meno all'interno della seconda settimana, quindi insomma non subito. E quindi lui potrebbe essere in realtà, secondo me, la maglia rosa a fine di questa settimana, alle giuste condizioni. Come sorpresa, mi aspetto che Carty possa piazzare il colpaccio, che l'ha fatto sull'Angliru, può farlo sullo Zoncolan, pur essendo una salita durissima anche quella, e sfidando credo ogni legge della fisica, Carty potrebbe davvero fare il colpaccio, ma se dovessi dire. Un nome un po' più a sorpresa, mi aspetto che qualche corridore della Groupama, dopo il colpaccio di Walter, possa fare molto bene. Rudy Molari, in particolare, secondo me, ha un paio di occasioni questa settimana che potrebbero vederlo protagonista. Bene, per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Vi ricordiamo ovviamente che potete seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito e sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo, nella quale vi stiamo proponendo, come sempre, tutte le dirette testuali delle tappe del Giro d'Italia ogni giorno dalla zona di trasferimento verso il chilometro zero fino all'arrivo e poi insomma tutte le notizie di attualità, il nostro fantaciclismo, tutte le news. Non mi resta che augurarvi buona serata e nuovamente insomma buon Giro d'Italia a tutti. Grazie a voi e grazie a Leonardo Brighelfino.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Appuntamento a martedì prossimo con il nostro podcast, ovviamente, come diceva Davide, non perdetevi tutte le nostre dirette e tutti i nostri appuntamenti durante questa settimana.